Da Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 139, numero 14 della sesta stagione, al D, 22 febbraio 2019, speciale 91esimo Oscars della storia del cinema e della musica. Qui ci sono birre che passano, ma è anche la trasmissione che vuole ricordare il grandissimo Bruno Ganz, non solo un grande calciatore, ma anche un grandissimo attore del cinema italiano. Ma se voi siete al cinema, non sapete... Sei rimasto male, Rossi?
Io un po'. Non me l'aspettavo.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e siete ancora un pochino tristi perché Bruno Ganz appunto ci ha salutato, non intristite anche il ragazzo che è lì alla cassa che sta lavorando, anzi chiamate noi, intristite noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Allora, Air Director dice che stasera sperimentiamo, invece che condividere la diretta video della nostra ovviamente emittente del cuore Radiofonica, facciamo un video party, che è una cagata che ha inventato Facebook da poco. E
pensavo un video porno, sinceramente c'ho avuto
video
un
attimo party, yes, perché rimasto, speciale Oscar,
sono rimasto un po' così. Beh, insomma, stasera
per
no.
Lo speciale Bego Oscar un video party. Allora, questa sera io da lato mio vi invito non soltanto come al solito ad ascoltarci, seguirci sui social, perché vi diremo che cosa andare a vedere al cinema. Qualcosa glielo diciamo, no?
Sì, ma soprattutto sicuramente perché... almeno gli diremo sto cazzo
minimo, quello, quello, ma sicuro. Soprattutto perché grazie a noi potrete, andando per esclusione, capire chi vincerà gli Oscar, perché noi vi diremo chi secondo noi vincerà, voi dite ah sicuramente allora quelli no, e insomma le possibilità si restringono. Comunque seguiteci anche su Instagram, perché cercherò di fare tutti fuori onda possibili e immaginabili, perché come tutte le trasmissioni belle che si rispettano, è proprio nel fuori onda che viene fuori il peggio di noi, quello che più amate.
Io voglio vedere sto video party, come funziona?
Party, adesso
comunque vediamo. Su Radiofonica ci siamo?
Ci siamo e saremo anche sulla nostra pagina Bar Traumfabrik.
Cioè sulla pagina di Radiofonica del Bar, scusa, sulla pagina siamo Facebook ovunque. Di Radiofonica ci siamo.
Siamo proprio spammati ovunque.
I fuori onda li facciamo su Instagram, sì, beh.
Certo, beh. Assolutamente. E poi che facciamo?
E poi che facciamo? Niente, gli argomenti
ricordiamo il concorso, sì, tra le cose che facciamo.
Ricordiamo, scusa, anche che nei video party di solito c'è troppa trama, quindi...
Assolutamente. No, andate nella pagina, tanto lo sapete come funziona, andate nella pagina Facebook, è scritto tutto lì, oppure andate sul profilo Instagram, in bio ci sono i link per tutto quanto, bio presto, prestissimo. Quindi votate le 5 categorie più una, più importanti, e entro domenica alle 21, e poi chi ne becca più vince biglietti omaggio per i cinema cittadini, quindi datevi da fare. Gli argomenti, c'è poco da dire, solite rubriche, con in più le 5 categorie, ovvero miglior attore, miglior attrice, miglior regista, miglior film straniero e 6, miglior sceneggiatura, le 5 più il miglior film straniero. Quindi faremo dei blocchi parlando di cosa ci è piaciuto, cosa no. Ospiti ce ne sono pochissimi, abbiamo Daniele Pampanelli, comunque un gradito ritorno perché era un po' che non c'era.
Ciao Daniele, ciao.
Buonasera, benvenuto.
Ciao. Stavamo aspettando anche un altro ospite che forse arriverà, forse lo speriamo bene.
Bellagio, bella vista, dite.
No, Bellagio vi manda un carissimo saluto a tutti.
Bellagio ci saluta, purtroppo non è potuto venire perché aveva cose più importanti da fare a Roma.
Leggere il box office.
Sì, del resto è così, cioè lui fa delle cose per lavoro che sono più importanti di venire qui. Poi domenica c'è un concerto, non può perdere tempo.
Ma c'ha un concetto.
c'ha un concetto. Invece, a proposito di box office, non sei
prova più tardi questo. Vedi? Vabbè. Non, ci abbiamo provato.
Non sei Bellagio, però fa lo stesso. Leggici sto box office.
Accontentiamoci, diciamo, degli scartini. Allora, meno 5%. Voi vi chiederete che cos'è? Forza Italia, le elezioni in Abruzzo? No. È il dato piuttosto negativo dell'affluenza al cinema nella settimana appena trascorsa rispetto alla stessa settimana dello scorso anno. Quindi continua la crisi del cinema nelle sale cinematografiche. Chissà come mai.
Penso che ce la Covez.
Nonostante ci siano simpaticissimi e bellissimi gestori di cinema,
però... Sto a morire a ride. L'ho fatto davvero, non era uno scherzo.
E andiamo avanti così. Bellissimo. Il primo posto nello scorso weekend per 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, che incassa 1.900.000 euro, va ad un complessivo di quasi 4.600.000, anzi 4.600.000 tondi. Ci sia, che cosa volevi dire?
No, che
ci sia.
Incasso importante, insomma.
È un bel incasso. Al secondo posto troviamo il bellissimo Il Corriere de Mule di Eastwood Clint, perché quando il regista è top merita la giusta posposizione.
Certo.
1.400.000 euro incassati e il suo totale è a 4.200.000. Terzo posto per la nuova uscita Alita, Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez, anche Rodriguez.
Sapevo
Robert.
Sapevo che c'era anche Alita.
E ce ne sono parecchi, anche Dalida, che totalizza poco più di 1.000.000 euro nel fine settimana appena trascorso. Clint Eastwood è primo anche nella classifica della giornata di ieri, con quasi 80.000 euro incassati, seguito dalla nuova uscita Un Uomo Tranquillo di Moland Peter Hans, che incassa un po' più di 71.000. 10 giorni senza mamma è terzo con 65.000 euro incassati. Ora, ditemi se Bellagio Bellavista avrebbe avuto questo ritmo.
No, beh, Bellagio è più bravo.
Bellagio c'ha un buon ritmo.
C'ha Bellagio poi. C'ha ritmo, tecnica e filtro del gol.
E allora non ce la farò mai.
Sapete cos'altro ha un gran ritmo? Un pezzo bomba che stiamo per mettere.
Ma che gancio, che guarda, gancio. Meraviglioso.
Ci è mancato pochissimo.
Ci è mancato poco. No, ragazzi, visto che questa settimana ogni canzone è tratta da un film candidato agli Oscar negli ultimi 10 anni, cominciamo dal 2010, da Up in the Air di Jason Reitman con George Clooney.
Roba seria
questa fetta della mia adolescenza, i grandissimi Naughty by Nature e la loro OPP, che incredibilmente non abbiamo mai messo. E allora vai. OPP, how can I explain it? I'll take it frame by frame it, to have y'all all jump and shout and saying it. O is for other P, is for people scratch your temple.
It's just a boyfriend's out of house. Well, that's what she's there. Zurück zum Spezial zu den Oscar. Bar Traumfabrik.
Ok, iniziamo questa carrellata in attesa degli Oscar. Sento poco, mi sentite? Sì.
E in attesa da...
la notte degli Oscar.
Che emozione, sono emozionato.
Con emozioni altissime.
E partiamo dal miglior film straniero. E la cinquina comprende Capernaum di Nadine Labaki, Libano. Cold War di Paweł Pawlikowski, Polonia. Never Look Away di Florian Henkel von Donnersmarck, Germania. Roma, Alfonso Cuarón, Messico. Shoplifters, Hirokazu Koreeda.
Ecco,
grandissimo.
Un beniamino del Bar Traumfabrik.
Strano che non abbiamo la versione originale.
Un beniamino del Bar, ne abbiamo più di una di versioni originali.
Hirokazu Koreeda.
Però
questa salutiamo Koreeda. Tra l'altro, quella dell'uomo sul confine credo che sia direttamente dalla prima puntata, forse dalla puntata zero.
Forse la zero, possibile.
Eravamo tanto tempo fa.
Comunque, parliamo di questi film. Io onestamente l'unico che, cioè, di cui non so nulla è questo Capernaum. Non so se qualcuno di voi ne sa, ci è sfuggito. Gli altri, dunque, Never Look Away, Hans era a Venezia, giusto? Sì. Però io me lo sono perso, era tre ore.
Era in concorso, era molto lungo.
Tu l'avevi visto?
No, non l'avevo visto neanche.
Forse io. Covers.
Difficilissimo, odia von Donnersmarck.
Vabbè, non ho grosse notizie. Roma, che è anche candidato come miglior film, i criteri per essere candidati agli Oscar sono lunghi e complessi, potete andarvi a vedere, ma anche un film in lingua straniera può essere candidato a miglior film. Sono tutti i criteri di distribuzione in America, a Los Angeles, eccetera. Io, tra quelli che ho visto, per me il capolavoro è Shoplifters. Da noi si chiamava...
la famiglia. Cioè,
qualcosa con la famiglia, affari di famiglia. Insomma,
quello di famiglia.
Un affare di famiglia.
Perché il capolavoro? Perché...
Beh, perché è un film bellissimo. Cioè, un film molto bello. Di quelli che ho visto, dei tre che ho visto, è quello che mi è piaciuto di più.
Anche più di Roma? Sì.
Roma è un gran bel film. Io non ho questa cosa. Adesso in alcuni ambienti va un po' di moda prendersela con Roma perché è troppo leccato, perché è troppo.
È una città piena di buche.
Una città piena di buche, spelacchio, tutte quelle cose là. No? A me è piaciuto Roma, secondo me è un gran bel film. Però Shoplifters è più nelle mie corde. A me Koreeda, il giapponese mi piace, ma poi Koreeda grandissimo. Voi non l'avete visto? Shoplifters l'ho visto solo io qua dentro. Mi pareva che ne avevamo parlato in trasmissione.
Sì, parlavi solo tu.
Io il prof.
Vabbè, noi non ascoltavamo.
Al di là di questo, la tua, diciamo, è una
personale, la mia è una speranza, ecco, la mia è una speranza.
Invece, in ottica Oscar e quindi Academy, cosa secondo te potrebbe succedere?
Secondo me è facile che lo prenda anche Roma, perché comunque è un film che probabilmente farà man bassa.
Perché magari non gli danno il miglior film e gli danno il miglior film straniero.
Magari sì, magari tutte e due, non
beh,
so
doppietta,
scommetto.
La doppietta è tosta.
Che dire?
L'ha fatta anche Benigni la doppietta, ricordiamolo.
Benigni l'ha fatta.
Però tosta, non è che
quando
dico
un
che
film
è impossibile.
Quando un film piace ci può stare,
bisogna vedere politicamente.
Oppure un altro che potrebbe andare bene, Pawlikowski, perché comunque è un polacco che però è popolarissimo in Inghilterra, quindi comunque al pubblico anglosassone è conosciuto, è uno che fa film autoriali, ma insomma è anche uno di quelli che magari il non cinefilo va a vedere per sentirsi un po' più.
E che se vuoi ha anche una storia che politicamente potrebbe essere in quel limbo, no?
Ci può anche stare, sì.
Ecco.
No, io volevo dire, son divertito, mi piace contraddire Pampanelli quando è qui. Alla doppietta La vita è bella non l'ha assolutamente fatta. La vita bella ha vinto il miglior film straniero e il miglior attore, ma non ha vinto anche il miglior
non
film.
Non ha vinto miglior film?
Ma infatti mi sembrava un po'.
Anche a me sembrava.
Non me lo ricordavo. Non
sei certo?
Sono certo al 100%, e dico anche che non credo che esista un precedente in questo senso.
Anche io ricordavo questa cosa.
Io ci riguardo. Ci
vai a controllare HD?
Mi sembrerebbe una cosa.
Vabbè, comunque.
In quel caso, però,
ecco,
scusa, devi salire sul tavolo.
Vincitore di tre premi Oscar, miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora.
Colonna sonora.
Okay. Anche io ero convinto, pensa che avesse vinto anche miglior film quell'anno.
E che qual era il miglior film? Ce l'hai al volo?
Vabbè, lo recuperiamo.
Vabbè, comunque.
Comunque, nel frattempo, che ne pensate? Chi pensate che vincerà? Cioè, tu hai votato che vincerà Roma?
Sì, nel nostro sondaggio ho votato Roma.
Che comunque è un film che ti è piaciuto? Sì.
Smith. Però, però sì, mi è piaciuto. Io Shoplifters non l'ho visto.
Vinse Minghella con il paziente inglese.
Quaron ha già vinto, mi sbaglio, ha già vinto
Gravity.
Con Gravity ha già Gravity. Vinto allora no, allora noi glielo fanno rivincere perché tanto
l'Accademy... Pensate che il paziente inglese vinse su Fargo. Adesso faccio tutto un intervento sul 97.
Scusa, Gravity ha vinto miglior regia, però.
Miglior regia, non come miglior film straniero.
Miglior regia, non miglior film, non era straniero.
No, intendevo
non era in lingua straniera.
Credo che abbia ragione assolutamente Lupus, non c'è un precedente a quel che al momento risulta.
No, io l'ho detto io ero convinto di sì. Esatto.
Cold War vincerà Cold War, perché
anche io ho votato quello.
Certo è che se dovesse verificarsi l'ipotesi della doppietta sarebbe una barzelletta assurda.
Ci prova?
Roma, dici?
Beh sì, un po' forzato.
Io penso, no? Sono una barzelletta.
Sì, un po' sì. Però dai, il miglior film straniero è, diciamo, il senso sarebbe della categoria miglior film in lingua straniera, sarebbe dare un po' di visibilità in America a qualcosa che gli americani magari non hanno visto, no? Qualcosa un po' più di nicchia. Se ci metti Roma, che comunque è su Netflix e comunque è un film che avranno visto in tanti, è un po' un'occasione sprecata, ecco.
Sì, se decidi di metterlo di farlo concorrere come miglior film, in assoluto non ha molto senso inserirlo nella cinquina, escludendo, perché poi qui andiamo a aprire un discorso che riguarda anche il cinema italiano.
Vero.
Perché sono uscite delle pellicole bellissime, importantissime nell'anno e non tutti gli anni capita. Parlo di Dogman, ma parlo anche secondo me di Suspiria,
che
non ha ricevuto alcun tipo di attenzione. Quindi voglio dire, mettere dentro Roma significa aver fatto fuori uno dei cinque posti.
Due film che potevano.
Però
comunque sul mercato
non
americano.
Credo che avrebbe partecipato perché è lingua inglese, no?
Non è importante.
No?
Non è importante. No. Suspiria, in foreign language sì, ma vabbè, Suspiria è in parte anche in tedesco. Non so, hanno dei criteri molto laschi, a dir la verità. Se vai a vedere, l'altro giorno mi sono letto un articolo, ma insomma, quello che conta per partecipare a miglior film è un certo tipo di distribuzione. Miglior film straniero. Basta, penso che basti che sia in parte, in buona parte, insomma,
recitato
in buona parte.
Comunque ha detto che un vincitore c'è, perché Pawlikowski non ha vinto con Ida.
Credo che abbia già vinto qualcosa con Ida, non ricordo, ma sì, mi sa che quell'anno aveva vinto.
Quindi c'è uno che ha già vinto. C'è questo,
un po' Ida.
C'è Capernaum che Ida. Di fatto è l'outsider. Non Donna Smart, no. Ricorderete, è quello dello straordinario delle vite degli altri, del terribile.
Terribile anche le vite degli altri, però
no Ida mi sa che
miglior, no, forse no, miglior basta. Film straniero nel 2015,
quindi ecco, ha già vinto la categoria straniero.
E allora forse
e alla Iedocca,
chissà,
forse io non l'ho visto tipo Corea.
Vabbè, comunque dai, Air Director, agevoliamo
una
bellissima musica.
Esatto, anche perché come diceva prima Lupus, stasera siamo andati proprio a pescare nei vecchi nei film che hanno vinto in passato degli Oscar e che avevano delle soundtrack interessanti. Ad esempio nel 2011, sono già passati 8 anni, i ragazzi stavano bene, no? The Kids Were Alright, e c'erano questi fenomenali nostri amici Tame Impala che cantavano Sundown Syndrome, e ci sembrava adatto per il vostro venerdì sera da festa, da precarnevale, un po' frizzantone.
Traumfabrik, Spezial zu den Oscars.
E siamo al secondo, alla seconda categoria presa in esame questa sera per l'Oscar 2019. Parliamo ovviamente della miglior sceneggiatura. Quest'anno abbiamo scelto la miglior sceneggiatura originale. L'anno scorso abbiamo fatto la non originale. Quest'anno abbiamo voluto cambiare. Perché? Perché sì. I film candidati sono, grazie Daniele che vi porta una bella birra fresca. I film candidati sono La Favorita.
Grazie, eh.
La Favorita, il film di Lanthimos, sceneggiato da Deborah Davis e Tony McNamara. Poi
McNamara. Grande tennista.
First Reformed di Paul Schrader. Green Book di Nick Paul Schrader è anche la sceneggiatura. Green Book, sceneggiato da Nick Vallelonga e Brian Curry, oltre al regista Peter Farrelly. Ancora una volta Roma, sceneggiato da Alfonso Cuarón. E poi Vice di Adam McKay. Oh, che cosa
e
dire?
Cadde e calò il silenzio.
Beh, qui abbiamo visti diversi.
Sì, io li ho visti tutti tranne First Reform, che mi dice Hans Delbrück che è un...
Poi abbiamo una palestra. Se io l'ho votato, dice...
Tra l'altro, Paul Schrader non è mai stato premiato. Cioè, Paul Schrader è uno che è stato nominato ai Golden Globe per Taxi Driver e Toro Scatenato, per dire, per le sceneggiature di Taxi Driver. Se qualcuno non sa di che cosa stiamo parlando, è uno bello grosso e non ha mai preso un Oscar. È uno che ha scritto tanta roba.
Allora glielo danno. Ci può stare perché è un film. L'ho visto solo io?
Sì, perché non è uscito ancora.
Tu l'hai visto quando stavi negli Stati Uniti, probabilmente.
No, dico, è un film eccezionale. Cioè, io non capisco come, innanzitutto, come non sia tra i migliori
in qualche
film,
altra categoria.
Ma qui apriamo a altre. È un film meraviglioso.
Con
Ethan Hawke che fa un prete.
Parliamo un pochino.
Parliamo di, scusa, allora, First Reform.
First Reform si riferisce alla prima chiesa riformata. Ed è una, come dicevo a Lupus fuori onda, ma giorni fa, quindi
molto fuori onda.
è la storia dell'incontro fra la religione, cioè il senso della religione, e il disfacimento terrestre, e l'inquinamento, che detta così, insomma,
va abbastanza male.
È un film strepitoso, non solo per l'interpretazione di Ethan Hawke, che è magistrale, ma per come è girato,
sempre migliorato, sempre ogni film
lui
migliorato.
È un grandissimo attore, ma è un film sorprendente perché ha una struttura solidissima, direi come la chiesa che viene descritta più volte inquadrata, veramente una storia solidissima fatta proprio di dialoghi strepitosi, perché poi, ecco, lo dicevi tu, lui è un grandissimo scrittore e sceneggiatore, e io sono rimasto affascinato da questo film, ed è un film molto disturbante perché ti mette in testa un sacco di idee, non solo quelle che naturalmente tu hai rispetto al mondo, insomma, che alla religione e al mondo intorno a te, ma veramente pregno di significato. Un film meraviglioso.
Hans, senti, visto che evidentemente questo film, cioè probabilmente questo film è un film il fatto che stia solo in questa categoria prova che probabilmente è un film inadatto alle altre categorie degli Oscar, perché bene o male c'è un criterio Academy per cui, no, certi film vengono scelti, altri no. Lo dico in senso negativo nei loro confronti, nel senso che questo è un film meraviglioso, ma sappiamo che tanti film meravigliosi non ce l'hanno fatta neanche a essere nominati. Secondo te, quindi, pensi che la potrà vincere questa miglior sceneggiatura originale? Lo auspichi, no? Immagino che sia quello che...
Essendo l'unica candidatura che si becca, è sempre il discorso che facevamo prima. Se non è in nessuna delle altre categorie, mi auguro che vinca nell'unica in cui
anche
è.
Perché è stato un film molto molto apprezzato. Comunque la critica anche su due terzi.
La critica è unanime nel riconoscere che è un grandissimo film, ma non può, cioè io vi assicuro, non può essere diversamente. Voi guardatelo e mi direte. Rimane il fatto che io gli altri non l'ho visto, cioè non ho visto Vice.
Allora, Vice a me è piaciuto, ma è simile, è di Adam McKay, lo stesso che aveva fatto The Big Short, che però ha vinto lo stesso premio.
Ha vinto l'Oscar come miglior film quell'anno.
No, ha vinto Spotlight.
Vice, cioè The Big Short ha vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, e quell'anno ha vinto anche il BAFTA, quindi insomma. Quindi mi pare un caso che rivinca, anche perché il film è molto sulle righe della molto su, a me è piaciuto assai, ma è molto simile alla.
Potrebbe essere, cioè, Green Book e Vice potrebbero essere quelli, diciamo, su cui puntare. Io personalmente ho votato Fist.
Green Book non è sta grande opera di sceneggiatura, secondo me. Cioè,
no, secondo me come, come
film caruccio, ma insomma.
Come sceneggiatura la favorita, discorso, la favorita, ragazzi, è importante.
La favorita e Roma sono ottimi.
La favorita come, sceneggiatura, come concetto di sceneggiatura è
però sono, però sono due film che hanno tante altre opportunità. Vabbè, però in categorie.
In questa chiave, in questo ambito. Secondo me la favorita è favorito in questo,
quindi,
tipo
comunque
di
questo premio. Green Book, no, no, non lo do per
Big
spaccia.
Short l'avevano dato un po', sì, il filmetto, però in
no,
realtà
no, no, no,
sono
no,
quei film solidi.
Per me The Big Short non è un filmetto, ma no, neanche Green Book, solo che Green Book c'ha, è un altro discorso, dovremmo parlarne un po' più a lungo, voi l'avete già fatto, immagino.
C'ha delle pecche evidenti.
Ma insomma, non è un...
su un certo versante.
Non è un film che per la sceneggiatura brilla particolarmente. Comunque, vostre previsioni, previsioni.
Non lo so, voto speranza per Peace Reform che ho votato, ma sulla fiducia per Schrader, chiaramente.
Esatto,
anch'io. Io però, cioè, secondo me le più solide candidature per questo premio sono Green Book e Vice, lo dico, anche se Green Book ha dei problemi, però è una sceneggiatura che piacerà molto all'Academy.
Ah, questo non c'è dubbio, che piacerà molto all'Academy, non c'è dubbio.
Io facciamo il giro antiorario. Secondo me la favorita, perché proprio come concetto di sceneggiatura, cioè il coraggio di scrivere certe cose da mettere, no? Da mettere poi in un film, su pellicola, diciamo, come concetto va oltre, e ha il coraggio di andare oltre in una direzione anche rischiosissima, diciamo che
del lesbo spietato.
Deborah Davis e Tony McNamara, grandissimo tennista australiano, insomma, si sono presi
anche politico.
Si sono presi delle libertà e hanno fatto veramente una scelta coraggiosa, quindi voglio premiare
voti
The Favorite.
E ci credi anche tu,
ci credo di brutto.
Io, non avendo rivisti tutti, posso in parte condividere ciò che ha detto Smith, ovvero anche secondo me è una gran sceneggiatura quella della favorita, per cui al netto degli altri che non ho visto, dal mio punto di vista, e al netto del fatto che magari avendoci altre candidature potrebbe essere premiata altrove, però la ritengo comunque una possibile scelta.
Ah, Anzo, tu?
Beh, io ovviamente First Reform, spero, aggiungendo... Credi... No, spero, aggiungo che il motivo per cui vincerà è che di fatto è un aggiornamento di Taxi Driver, sto film.
Qui tu pensi che vincerà?
Sì, in chiave religiosa, ma il personaggio principale ha delle grandissime somiglianze con...
Ci credi che vincerà?
Travis,
sì. Pensi che glielo daranno alla carriera?
Secondo me è anche una questione di chi c'è dietro. Però io è veramente il premio su rispetto al quale non accetterei neppure la favorita, che poi diventa il mio film preferito, lo diremo dopo.
Io, pur non avendolo visto, anch'io sulla fiducia a Paul Schrader, anche perché penso che se lo meriti dopo tutto questo tempo che ha scritto cose egregie per il cinema, quindi unica candidatura, spero. Su chi vincerà veramente, cioè chi mi aspetto, non lo so, è tutto, potrebbero vincere tutti qui, secondo me, per motivi diversi potrebbero vincere tutti.
Stavi per dire tutto magna magna.
È tutto magna magna.
Io l'ho visto.
Velocissimo, come facciamo sempre, menzioniamo quelli dell'altra categoria sceneggiatura, non originale, perché c'è The Ballad of Buster Scruggs, Buster Scruggs, fantastico, Black Clansman di Spike Lee, Can You Ever Forgive Me, che è il film che adesso mi pare sia al cinema Zenith, di cui non abbiamo ancora parlato, quello con Melissa McCarthy, che ha qualche candidatura, If Beale Street Could Talk, che è l'opera seconda di Barry Jenkins, quello di Moonlight, e A Star Is Born, per gli amici semplicemente Sborn. Di Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters. Quindi, che dire, insomma, che dire, Sborn. A questo punto passiamo, andiamo
che dira.
Andiamo dritti al 2012, quando il film The Help introduceva questa canzone fantastica, questo pezzo classicissimo di Ray Charles, Alleluia, I Love Her So, e ce lo sentiamo in allegria. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end.
asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone,
Storm.
And tell her that I'm
Storm,
all
Storm,
alone,
Storm.
By the time I come from 1 to 4, Storm. I hear her on my door. In the evening when the sun go down,
Storm.
When there is nobody
Storm.
Else around,
Storm.
She kisses me and she holds me tight,
Storm.
And tells me daddy everything's
alright.
Yes, I know. Hallelujah, I deserve so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her. Oh, hallelujah. Don't you know,
Bartraumfabrik, seine Oscars.
Ancora grande musica al Bartraumfabrik. Addirittura abbiamo scomodato il nostro amico Ray, che cantava nel 2012, come canterà ancora in futuro in moltissimi altri film. E allora, vi abbiamo detto che sarà una gran colonna sonora in linea con la puntata speciale sugli Oscar.
Ba, ba, bam.
E dopo aver detto la nostra sulle categorie per il miglior film straniero e la miglior sceneggiatura originale, arriviamo a due dei premi più ambiti sempre, che sono ovviamente il miglior attore protagonista e, partiamo da qui, la miglior attrice protagonista. Volete che vi dica io in breve chi sono?
Vabbè.
Allora, una è la protagonista di Roma, quindi Yalitza Aparicio.
Aparicio.
Aparicio, che tra l'altro è, credo, no, anche lei tra le favorite, non la favorita, ma tra le favorite.
Super
The favorite. Wife, The Wife aveva aveva niente po' di meno che Glenn Close come protagonista. È candidata anche Olivia Colman, appunto, per la favorita.
E dicono che sia la favorita.
Eh sì, questa cosa.
Ah sì, l'ho sparrato.
Per poi, prego, caro, l'abbiamo già detto, almeno io ho espresso la mia contentezza per vedere che anche Lady Gaga è stata inserita in questa lista per A Star Is Born.
Born.
E infine Melissa McCarthy, che vince la nomination per la sua performance in Can You Ever Forgive Me.
Tra l'altro Melissa McCarthy, che veramente ha il primo ruolo drammatico della carriera,
della carriera,
tra l'altro una performance eccezionale,
dice di sì.
L'ho visto il film, è meraviglioso.
Ah sì?
Lei è strepitosa.
Beh, diciamo
che lei è una brava attrice.
C'è una bella lotta, cioè nel senso è effettivamente un quintetto di attrici che ha fatto i numeri, no? In questi film del 2018. Che ne pensate?
Ma qui, secondo me, Olivia Colman è abbastanza la favorita come il titolo del film, al di là dello scherzo. Uno, perché si è vinta, ha vinto i Golden Globe e i BAFTA, ha vinto la Coppa Volpi a Venezia, cioè ha fatto man bassa di tutto, è stata super apprezzata. Effettivamente è un osso duro. D'altro canto abbiamo Glenn Close, che ha avuto ha vinto anche lei Golden Globe, se non sbaglio, perché
quella
uno...
della sua c'era la parte, il ruolo di comeback player, che è sempre molto,
esatto,
forte.
Esatto, è sempre molto forte. Quest'anno ha vinto il Golden Globe per i film drammatici, mentre il film di Lanthimos con un magheggio l'hanno considerato comedy, insomma, anche se non è proprio comedy.
Beh, no.
Non è proprio comedy, però un po' più brillante, quindi loro hanno al Golden Globe, ci sono entrambi. Però Glenn Close è una che nella sua carriera ha preso un sacco di nomination e non ha mai vinto un Oscar, quindi anche lì attenzione.
Sì, ma se non mi vince l'Oscar per Attrazione Fatale,
come può vincere
o le Relazioni Pericolose, o il Grande Freddo?
Il Grande Freddo,
pensa a Leonardo DiCaprio, ha vinto l'Oscar
col peggior film che ha fatto.
Esatto. No, sono d'accordo con voi,
ma lì l'ha vinto l'Orso.
Io però dico che in questo caso c'è una super, ancora una maggiore favorita, che non è Olivia Colman, che per me è strepitosa, ma è Yalitza Aparicio. lei secondo me è veramente, boh, secondo me è già assegnato, mi sbilancio.
Poi dare l'Oscar a una nativa sudamericana comunque gli fa anche
di muro, cioè, si potrebbe
gli fa anche alla carica,
guarda, guarda Hans quanto la salute, c'è
Hollywood libera,
tanto totale esordiente. Lei è un insegnante d'asilo, che è la sua prima performance, ha accettato di fare il film perché sua cugina gli ha chiesto di andare a fare il provino, come capita spesso poi in queste,
cioè, Guaron ha detto piatemi due indie per farlo, esatto. È andata a beccare le prime due,
effettivamente lei è bravissima,
no, molto brava, veramente.
Però Olivia Colman è strepitosa, cioè, io
con la sua gotta,
io esatto, io dico Glenn Close, però spero, ricordo, sarò il primo a sperarlo, Lady Gaga.
No, beh, guarda, su Lady Gaga come sfondi una porta.
Profondamente per l'umiltà e per com'è lei.
Tanto invece ha appena annullato le nozze col fidanzato, non so se
ne parliamo dopo, perché sembra che stanno quasi insieme.
Ah, non sì?
Se
sa, non con Bradley? Con lui? Non se sa. Ragazzi, ragazzi, scusate.
Lui sta con Irina Shayk.
No, calma, scusate, calma, scusate. Calma. Sta con Irina Shayk, ma persone più informate di noi sul gossip dicono che i blind dicono che Bradley Cooper in realtà gli piace un'altra cosa e che questa sia una beard.
Bellagio,
che Bradley va a vela e a motore.
Beh, c'ha una delicatezza che fa pensare.
Dicono.
Beh, intanto diciamo che vabbè, ne parleremo dopo. Ma diciamo
la Del si è incuriosita da questa possibilità.
Non si pronuncia.
Allora possiamo dire anche che la Shaik in questo caso non c'ha culo, perché voi di prima stava con... una situazione piuttosto compromessa. Chissà, adesso è un'altra compromessa, però non importa. Comunque guarda,
diciamo due,
torniamo al volo su questa cosa. Invece,
cioè, se fosse vero quello che avete appena detto, la Shayk potrebbe essere nominata rivelatore
di gay.
Cioè, convinta la Shayk, quello è gay.
Esatto. Io sapete cos'è che non mi convince tanto? Olivia Colman, va bene, ma sulla favorita, secondo voi, la protagonista, secondo me è più protagonista Emma Stone, che invece è candidata protagonista insieme a Rachel Weisz.
No, la Colman ci sta come protagonista.
È un bel gioco.
Dovendo
.
Fare una scelta, sì. È un triangolo. Però dovendo fare una scelta.
Lì vanno per gerarchia, è la Colman, è regina.
Vanno per gerarchia.
Esatto.
Invece, ma te lo dico veramente.
Invece guarda, entro a gamba tesa sulle considerazioni dei miei colleghi illustrissimi. Lady Gaga nel film A Star Is Born, visto proprio visto fresco, è proprio, secondo me, al di là della sua voce meravigliosa, eccetera, però è proprio scarsa come attrice, è proprio, me l'aspettavo, ma aspettavo di più.
Lady Gaga. No, è ottimo, no, secondo me
io lì mi aspettavo di più. Un paio di volte l'ho vista male.
Però onestamente non credo, cioè, su.
È bravo, il
premio Lady Gaga, mi sembra.
No, ma non è da oggi.
No, proprio nel confronto con Bradley, lei l'ho vista un paio di passaggi e ho detto
non c'è. Tra l'altro approfittiamo per ricordare i non protagonisti, che sono le due che ho già detto, cioè Emma Stone e Rachel Weisz, che hanno entrambe vinto un Oscar, la prima per attrice protagonista, l'altra per non protagonista, e poi Amy Adams per Vice, Marina de Tavira, che è l'altra sudamericana, per Roma, e Regina King dal film di Jenkins.
Diciamo due cose su me. Diciamo due cose su me.
Perché non c'è la migliore attrice non protagonista come categoria da votare.
Poi
chiaramente è Emily Adams.
Certo. Protesto anche perché è scritto un po' troppo grandi, secondo me. Poteva,
diciamo, due cose su Melissa McCarthy.
Vai.
No, lo dico innanzitutto perché è l'unica che ha a che fare un po' col trasformismo fisico, perché sapete che l'Academy è innamorata degli attori che si trasformano, no? Lo vedremo poi per Christian Bale, che
ma è anche giusto.
Il caso più eclatante del protagonista maschile. Ah, Melissa McCarthy qui è un po' invecchiata, insomma, è lei però evidentemente imbalsita. Dico che però lei, venendo dalla commedia, insomma, fa un lavoro egregio, secondo me, già nell'utilizzo della voce, insomma, è veramente molto brava, quindi potrebbe essere un outsider, ma niente di più.
No, lascia aperto.
Chi vince per te, anzi?
Yalitza.
Per te vince Yalitza, e lo speri anche.
Io dico Glenn Close e spero però Lady Gaga.
Smith?
Olivia Colman, proprio perché è tanto difficile interpretare quel personaggio all'interno di quella sceneggiatura di cui sopra. È proprio difficile perché è un personaggio surreale, strano, incompleto, molto contraddittorio. Quindi lei fa proprio una prova d'attrice di altissimo livello, perché dà tanta credibilità, dà tanta rotondità ad un ruolo molto molto, cioè scritto in maniera molto molto, insomma.
Oh, attenzione, arriva un Filippo Costantini in compagnia. Prego.
Accomodate.
Benvenuti.
Ha portato della birra.
Ha portato della birra.
Ci piace.
Della birra Perugia.
Filippo, chi vince secondo te miglior attrice protagonista? A parte il grifo.
Ci sono anche le bicchieri.
Stiamo parlando di miglior attrice protagonista. Yalitza Aparicio di Roma, Glenn Close di The Wife, Olivia Colman della Favorita, Lady Gaga di A Star Is Born e Melissa McCarthy di Can You Ever Forgive Me.
Olivia.
Credi che vincerà Olivia. Tu vuoi... Come ti chiami?
Elena,
benvenuta Elena.
Ciao Elena.
Tu pensi la stessa cosa che pensa Filippo?
Sì, ho fatto anche il sondaggio.
Oh, bravissima, ottimo.
Attenta che quella potrebbe essere rotta.
Chi è che non l'ha detto ancora? HD?
Io penso...
HD, attento a quel che dici.
No, io penso per i motivi detti prima Yalitza, cioè una scelta molto in tema e molto attuale.
Quindi per la simpatia, per fare l'antimuro,
Trump,
diciamo.
Sì, certo.
L'anti-Trump. Ah, una curiosissima Adels, tu che cosa hai votato? Non hai ancora votato? Perché non vai a votare?
Ha già vinto. Allora,
non ti facciamo vincere in quanto moglie di un... Hai già vinto una volta. Ma ancora facevamo gli inciuci, adesso non più.
Si potevano fare una volta.
Che voteresti?
Miglior attrice Lady Gaga.
Lady Gaga, vai.
Sei veramente pop.
Mi ha commosso
anche a me.
Dai, via, allora andiamo
anche il cane non è male.
Andiamo avanti.
E Adels, una volta incuriosiva, adesso commuove.
Arriviamo al 2013, quando Argo, oltre ad essere nominato, l'ha anche vinto l'Oscar con questo pezzo che non avevamo ancora messo, incredibilmente. Manco lo dico, guarda, non ha senso. Ascoltatelo e basta. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. George, he knows all the chords. Man, it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.
Rock and roll.
Born.
And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Bidi bidi, bidi bidi, bidi.
And then the man steps right up to the microphone.
Grande.
He says it lasts just as the time bell rings.
Ba ba ba.
Good night. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing.
Dang it.
We are the Sultans.
Oscars der Bartram-Fabrik, ein Spezial.
Ecco la categoria che di solito fa impazzire le nostre fan. Più...
Sì, stasera ci hanno dato solo,
Ma no, però qualcosa c'è. Qualcosa
abbiamo
c'è.
Due gnocche basta. Di solito ce ne abbiamo minimo quattro per questa serata speciale.
È vero, è vero.
Ma quando ci sei tu, sono otto.
Però due sono uguali, quindi due fanno per una. Però, ma non importa. Comunque, diciamo, la categoria.
Bartram quella... Fabric, la trasmissione che rispetta le donne.
La categoria è quella del miglior attore protagonista. E ripeto, di solito la folla c'è sempre, ma nonostante Simone Rossi, qui ci sono cinque attori bravissimi e bellissimi che ambiscono a questo premio. E sono Christian Bale per Vice, Bradley Cooper per A Star Is Born.
A Star Is
Born.
È la pronuncia che è importante. William Dafoe per At Eternity's Gate. Rami Malek per Bohemian Rhapsody, di cui sopra.
Rhapsody.
È così, e voi non lo sapete. E Viggo Mortensen per Green Book.
Già vinto.
Viggo? Allora, io ti dico subito il mio pensiero immediatamente.
Diccelo.
Così. Vai. Bradley Cooper vince alla grandissima questa statuetta, perché in questa categoria, e perché nel A Star Is Born, appunto, ha fatto veramente...
Sborn.
Ha fatto veramente un'interpretazione di altissimissimo livello, secondo me.
Però c'ha di fronte anche...
Lo so, però Rami Malek non lo può vincere, perché...
Invece. Rami Malek ha già vinto i Golden Globe e i BAFTA.
No, gli americani...
E tu vedrai.
E nonostante quegli occhi da coniglio davanti ai fari di una macchina, come vi dicevo, e denti altrettanto...
Gli americani non se lo fanno sfuggire. Viggo Mortensen, politicamente, non possono darglielo per troppi motivi.
Ma che analisi è? Sta delirando,
ma che...
Christian Bale era troppo grasso, non assolutamente fuori scala. E Bradley Cooper vincerà. Bradley Cooper vincerà.
Tu speri e credi.
E Van Gogh è una merda.
È inevitabile.
È già scritto quel film lì, A Star Is Born. Sta in piedi per due cose.
Per miracolo.
Sta in piedi per due cose. La canzoncina che parte subito, tanto carina, e l'interpretazione che dà Bradley Cooper al film.
Scusa, la canzoncina, se tolgo la base. No. C'è Faresti sotto.
Dopo.
Ma perché?
C'è una chitarra.
Se sarà il miglior film, sarà occasione.
Va bene, lo diciamo ai nostri ascoltatori.
Allora, io secondo me, allora, a parte
possiamo permettere che il suo intervento è idiota totalmente.
Questa domanda è stupida, come direbbe l'altro. Rami Malek, secondo me, facile che vinca, anche perché si è vinto
io
con The Globe e basta.
Cioè, però sperando in Dafoe, anche se sono veramente grandi attori tutti.
No, sono tutti grandi attori. William Dafoe però è ora che lo prenda l'Oscar, e non l'ha mai vinto. Ha avuto diverse nomination, una da protagonista per, e poi l'ha avuta anche per Florida Project, per Platoon, addirittura da non protagonista.
L'ultima Tentazione è stato nominato?
L'ultima Tentazione no, L'ombra del Vampiro.
Ah, beh, bellissimo, molto bello.
E quest'anno è stato nominato ai Golden Globe, ma non li ha vinti. Il film Eternity's Gate non è un capolavoro, ma è un film comunque che ha il suo perché. La sua interpretazione è eccezionale,
si regge,
come
si
sempre.
Questo veramente il film, esatto. Si regge, non come
si regge
Cooper,
su di lui,
che sta sempre in ginocchio nel film, però dici che si regge il film su di lui. Mi sta bene.
Il film, cioè Bradley Cooper in quel film è di una grandezza, e tu capirai, no, solo fra due anni capirai.
Lui è bravo, ma
sono
adesso
d'accordo sul fatto che sia molto bravo. Però se c'è un film dove il film è rappresentato dall'attore, è Eternity's Gate.
Io come sì. Assolutamente come Daniele, spero per William Dafoe, e credo però che vincerà il coniglio. Con tutto il rispetto, perché è un bravo attore, però con quei denti finti è inguardabile.
Perché poi c'è anche tutto sta cosa di Queen che tocca di incensare.
Ma questo no, questa è una visione tua particolare. I Queens, i nostri ospiti, che ne pensano?
Io credo che il coniglio abbia vinto. Io credo che il coniglio vinca, e che se aspetta un altro paio di settimane potrebbe essere anche il nuovo leader del centro-sinistra.
Sì, è vero.
Viene in mente quello sketch di Guzzanti che faceva Veltroni. Esatto, potrebbe essere chiunque, anche Rami Malek.
Il centro-sinistra un po' così, un po' frocio. Sì.
La locura.
Tu che ne pensi?
Io l'ho votato, però da tanti anni non l'ho visto, quindi mi sono fatta trascinare.
Però ti senti che vincerà anche tu, insomma.
Rami Malek, dice.
Sì,
avete delle speranze? Invece, se doveste decidere voi, scegliereste qualcun altro?
Boh, non saprei.
Di quelli visti.
Sinceramente, di questi.
A noi ci interessa solo vincere i biglietti per il cinema.
Ma infatti,
non ce ne frega nulla.
Io penso che anche Christian Bale sia un ostacolo abbastanza duro, perché è un altro che si è trasformato.
Non
come
ci
diceva
dimentichiamo
lui
di Viggo Mortensen, la cui performance.
Anche Viggo Mortensen, bravissimo. Anche lui, eccezionale.
Cosa diceva lui? C'è questa dietrologia, tu sai cose riguardo Viggo Mortensen che noi non sappiamo.
Questa cosa è sconvolgente.
Ci sono tante cose che io so che voi non sapete. Esatto. Però il problema è sempre, cioè non so fino a che punto posso dire cose che voi non sapete e che voi non dovreste sapere per la vostra sicurezza.
Grazie.
Perché io faccio la guardia su quel muro.
Tu sai.
Che deme.
No, di Christian Bale diciamo che come Rami Malek ha vinto il Golden Globe quest'anno.
Scusa, mi interrompo, però vorrei farti notare, forse non tutti l'hanno notata, la citazione cinematografica
Lo so,
di Smith, la guardia su quel muro.
Io predico nel deserto.
Codice d'onore,
io predico nel deserto. Andiamo a leggere, leggiamo che è più facile.
Quanto
per questi ragazzi.
Quanto quel film,
prossimo, no, tu sai che era bene.
Stasera non rimandiamo a casa.
Stasera
a Cattino non ha ancora detto la sua.
È l'Europa, è l'uscita dall'Europa, che Russia è per la Brexit.
Anche perché non è nulla di originale. Sono straconvinto che il favorito reale sia appunto Rami Malek, per questioni anche di eco mediatica che ha avuto e di tutto il seguito che ha avuto il film su Queen, eccetera. Per il resto, secondo me, se la giocano tutta alla pari, cioè non mi dispiacerebbe se vince uno degli altri quattro. Mi dispiacerebbe di più se vincesse Malek, perché non credo che sia una performance.
Tutti bravi gli altri, in effetti, ma
che merita l'Oscar.
Cioè, Christian Bale ormai è un po' un mostro sacro. È uno che ha vinto un Oscar solo per non protagonista per The Fighter, dove aveva fatto un'altra trasformazione. Insomma, è uno che se la può giocare. E anche Viggo, comunque. Non mi ricordo se ha vinto già Oscar, ma mi sa
Viggo
di no.
Se lo meriterebbe tantissimo.
I non protagonisti li citiamo?
Citiamo i non protagonisti.
Fosse candidato per Mr. Fantastic. Come
sì, era capitano per Captain Fantastic.
Captain Fantastic.
I non protagonisti in questa categoria sono Mahershala Ali per Green Book, Adam Driver per Black Klansman, Sam Elliott per A Star Is Born. Richard Grant per Can You Ever Forgive Me? E Sam Rockwell per Vice.
Tra l'altro posso dire una
Sam
cosa?
Rockwell è stato candidato anche l'anno scorso per Tre Manifesti a Ebbing come non protagonista. Anche lì,
grande attore. Posso dire una cosa? Sam Elliott a molta gente, a molti dei nostri ascoltatori, non dirà niente, però
no, ci sta.
È uno di quegli attori che lo riconoscete sicuramente, perché da 40 anni a questa parte non ha mai cambiato per nessuna interpretazione. A proposito di trasformismo,
ha tolto i baffi,
no, si sono ingrigiti e basta. Non ha mai tolto nemmeno.
Va benissimo, va bene. Viva!
Lui,
secondo me, ultimamente c'è avuto anche Nictus prima di A Star Is Born. Perché l'ho visto un po'.
E a tutti. Cioè, si rivolge a tutti, a tutte le persone del film chiamando Dottor Ugo.
Mandalo.
Drugo.
Ah, quella è...
No, esatto. Dugo.
Ma perché devi fare
ma era battuta?
Io non posso capire, cioè non ci posso credere che è nominato come come non protagonista, è incredibile.
Oh,
Beh, oggi sono, stasera sono polemico.
Madonna Rossi, così non va bene.
È la sedia di Lazzo.
Però ti devi anche ricordare che
questa è la stagione del vero.
Ma perché non ti piace se è meglio?
Ma che candidatura è? Ma c'è in 5 minuti di film. Tra l'altro in due scene madri veramente pietose.
Allora, facciamo in effetti.
Dice fuck ogni 3 secondi, dai. Ma
allora, io parlando, spezzo una lancia rispetto.
Ma spezzano anche due.
Spezzo una lancia rispetto a Bradley Cooper e a quel film. Perché se a Star is Born sta in piedi, è solo grazie a Bradley Cooper. No, è così.
Che
sta in ginocchio, che non sta mai in piedi dritto. Tra l'altro,
l'ho detto prima io. Prima non andava bene, ma va bene.
Ma adesso va benissimo.
Scusate, per stemperare gli animi, vi posso fare una domanda?
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Non può Galatea Ranzi.
No, non può. Comunque Rossi oggi ha saltato deposologia.
Comunque dai, tra poco c'è il cinema di oggi 8 che faremo leggere anche ai nostri ospiti, quindi piccolissima pausa musicale e torniamo tra pochissimo.
A parlare, gli spiegare che c'era che stanno a farsi domani. Ho detto da staccarmi con tranquillità, vai!
Pezzo che era in Dallas Buyers Club e non solo è un grandissimo pezzo, ma uno dei videoclip più fighi della storia. Che
Dallas Buyers Club, tra l'altro, uno dei primissimi film di cui si è parlato al Bar Don Fabrizio.
È vero. Stiamo tornando indietro di ben 139 puntate. E ho postato il link per rivedervi questo videoclip che è eccezionale. Adesso prendiamo una piccola pausa dagli Oscar, torneremo più tardi per altri premi molto ambiti, ad esempio miglior regia e miglior film, e in tutto ciò ci sarà anche un accenno, una parentesi alla miglior colonna sonora, perché
Pare abbiamo visto sì, qualcuno con sì, la chitarra, vedremo.
Beh, vediamo perché sta puntata ha preso una piega.
È una brutta piega.
Si come lamenta anche, è polemico e si lamenta.
Cioè, tutta per colpa tua e poi ti lamenti anche, veramente, è incredibile.
Comunque, cioè, passi lo sfarrato.
Tiri la chitarra e nascondi la mano, che fai?
Veramente. Rispettando la regola base della radio, ovvero non parlarsi addosso, non sovrapporre le nostre voci, direi che se sta parlando il sottoscritto, gli altri con buona volontà
sa che sei incazzato
e pace degli animi si azzittano.
Quindi, odori che rievocano vecchi ricordi.
Solo lui può parlare perché lui è Sborn. Quindi Sborn. Niente Oscar, ma ciò che vi aspetta al cinema di oggi a 8, cioè il cinema di oggi a 8, la settimana che inizia il 25 febbraio e termina il 28 febbraio. Una settimana strana, tre giorni.
Tutte le volte questa.
Tre
tutte
giorni
le volte
di settimana.
Questa.
Lo so, ma piace.
Piace, questo non lo so.
Piace alla gente
ma
che
perché
piace.
Tu non leggi i commenti sui social. No,
dicono piace. Tutti HD, fai sempre la stessa battuta.
Esatto, esatto. Allora, è lunedì 25, chi comincia?
Tu.
Va bene, lunedì 25 esce Tintoretto, un ribelle a Venezia. Documentario, ovviamente, stiamo parlando di un artista, un pittore. Documentario firmato da Giuseppe Domingo Romano e Pepsi Romanov. Pepsi, che bel nome. Sant'Angelo è il cinema che ce lo proporrà. Prodotto da Sky Arte, scritto dal premio Strega Melania Mazzucco e con la partecipazione straordinaria di Peter Greenaway. Il film celebra il 500° anniversario della nascita di uno dei giganti della pittura europea del XVI secolo, ovvero Jacopo Tintoretto. È lui il ribelle a Venezia. Ovviamente c'è anche la mostra Palazzo Ducale dedicata all'artista, che così verrà promossa a dovere.
Adesso, passiamo a giovedì 28.
Dragon Ball Super Broly, film di animazione di Tatsuya Nagamine. Pianeta distrutto.
Adele, c'è un microfono.
Scusate.
Tra l'altro, scusa, come no. Si dice? Chiediamo a tuo marito come si pronuncia.
Tatsuya Nagamine.
Oh, allora.
Ecco,
allora.
Vai.
Che quando gioca a calcetto tira certe. Mine.
Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo la devastazione del pianeta, Vegeta... Tre Saiyan furono dispersi nello spazio, destinati a destini diversi, costretti a diversi destini.
Chissà, questo non so perché hanno scritto così, non guardate.
Io leggo ciò che c'è scritto.
Destinato a destini diversi.
Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è stato cresciuto con un ardente desiderio di vendetta, sviluppando così un potere incredibile.
Incredibile.
Beh, bello, allora... La casa di Jack di Lars von Trier con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman. Il multisale forse speriamo in qualche cinema,
speriamo,
anche cittadino,
non avuto.
Abbiamo niente, un film molto atteso, l'ultimo di von Trier, diciamo molto violento. USA anni 70, Jack è un ingegnere psicopatico con tendenze ossessive e compulsive. Dopo aver ammazzato una donna che gli aveva chiesto soccorso per strada, si convince di dover continuare ad uccidere per raggiungere la perfezione. Ogni suo omicidio deve essere un'opera d'arte, sempre più complessa e ingegnosa. Inizia così una partita a scacchi con la polizia lunga 12 anni, condotta dal più astuto e spietato omicidio serale.
Una sorta di Jack lo squartatore, pare ripreso da Lars von Trier, quindi immaginate cosa ne può uscire.
Mi approfitto.
Prego.
Domani è un altro giorno, di Simone Spada con Valerio Massandrea e Marco Giallini. Giuliano e Tommaso sono amici da 30 anni e li aspettano i 4 giorni più difficili della loro amicizia. Adattamento italiano del film Truman, un vero amico per sempre, di Cesc Guy, che probabilmente non si pronuncia così.
Penso di sì, penso sia più o meno così.
Dove lo vedremo?
Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
Ha fatto un altro film Giallini.
Ecco, no, a parte Giallini, invece questo Simone Spada, io so che ha fatto aiuto regista per Gigrobo e tante altre cose, ma qualcuno ha visto il suo film precedente Hotel Gagarin dell'anno scorso,
no.
Due anni fa?
No, però manco mi ricordo io. Che era...
L'ho sentito nominare ma non l'ho visto, vabbè. Vai Filippo.
Avanti, The Vanishing, il mistero del faro di Christopher Nyholm con Peter Mullan o Mullan, perché non conoscesse di persona, Gerard Butler.
Lo troviamo nelle multisale.
AMS multisale.
Uno fuori di stato.
Ok, in questo posto, nelle multisale.
Cioè a luci e allo space sostanzialmente.
E praticamente a 20 miglia dalle coste scozzese, su un'isola disabitata, arrivano tre guardiani del faro per il loro turno di 6 settimane. Quando Thomas, James e Donald riescono ad abituarsi al loro lavoro e alla routine sull'isola, succede qualcosa di inaspettato e misterioso.
Una barca che appare in lontananza potrebbe essere la risposta alle loro domande, mentre la loro stabilità mentale comincia a vacillare. I tre cominceranno a lottare l'uno contro l'altro, cercando di sopravvivere alle paranoie sempre più forti.
Invece questo sarà un capolavoro.
Con Gabbato, quando c'è lui è sicuro.
Però grande qualità.
Guarda che dopo Gerard Butler da quell'isoletta, da quello scoglio dell'Atlantico, poi salva il mondo, poi salva il mondo, uccide tutti, uccide tutti i nordcoreani che vogliono rapire il presidente degli Stati Uniti. Ancora auguri per la tua morte di Christopher Landon con Jessica Roth e Ruby Modine. Lo trovate Modine. Lo trovate nelle multisale. Il sequel di Auguri per la tua morte,
un grande, film.
Un grande successo del 2017, pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta la nostra eroina Tree scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.
Bello. È della Blue Mouse.
È Blue Mouse, quindi
quelli di,
diciamo, divertente,
Get Out, di Split, tutto. Di tanta roba.
Ma anche di roba più seria,
Sì, 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 beh, comunque, insomma.
Vado io?
Whiplash addirittura hanno
Whiplash.
Bravo. Vai, Hans.
Croce Delizia di Simone Godano con Alessandro Gassman, Jasmine Trinca, Fabrizio Ventivoglio e Filippo Scicchitano. I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l'opposto, gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capi famiglia Tony e Carlo. L'inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie. Avete visto per caso il trailer di questo film?
No.
È agghiacciante. Andiamo avanti.
Immaginate. È agghiacciante?
Ma io invece vi voglio parlare di C'era una volta il principe azzurro. Un'animazione di Ross Venocourt che troverete nei multisala. È un'animazione della Vanguard, che è una casa minore, quelli di Biancaneve e gli 007 nani. Io ho visto il trailer in al cinema di questo film, non, mi sembra un po' un ricicciamento di Shrek, però vabbè. Il film racconta la storia di uno dei personaggi più celebri delle favole, ovvero il principe azzurro, vittima da piccolo di un incantesimo che lo rende irresistibile e capace di far innamorare di sé tutte le donne, prime fra tutte le principesse Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata. Perché si scopre che il principe azzurro di ste favole era sempre lo stesso, che se
che
sia.
Che classe, azzurro, capito? Come, tra l'altro, citazione al Viagra.
Anche citazione, bravo, esatto. Cioè, anche, c'è un sottotesto, cioè a più livelli, un po', guarda, va bene per tutti.
Io questo debunking che ci settimanalmente sono... ci fa Smith, ma perché,
cosa c'è dietro, cosa c'è
ci
dietro.
Sono cose che voi non potete
ma
capire.
Ma il principe azzurro dovrà trovare il suo vero amore, tra virgolette, prima del suo 21esimo compleanno, o perderà il regno. Stiamo a vedere come andrà.
Speriamo che Iafa
dovrebbe HD. Essere dovrebbe
allora
essere.
Potrebbe scegliere il miglior regalo per conquistare il principe azzurro.
Bravo, maestro.
Film di Juan Manuel Cotelo, dove c'è Carlos Aguillo.
Ah, Aguillo, sì, sì, me lo ricordo.
C'è anche Carlos Chamarro. Oltre allo stesso Cotelo.
Allora, è un po' Chamarro, veste sempre.
È un po' Chamarro. Qualcuno sta per uccidere qualcun altro.
Ci credo.
E purtroppo non è solo un film. Ci arrendiamo o cerchiamo un altro lieto fine. Qui i topini proprio.
No,
scatenati.
I topini erano sotto acido.
Esatto. Perché... esiste un'arma capace di porre fine a qualsiasi conflitto. L'hanno già usata in Francia, Spagna, Irlanda, Messico, Colombia, Ruanda.
Aspetta, forse c'ho un'idea di quello che può essere.
Che può essere?
No, no, vai avanti, vai avanti.
E funziona sempre.
Ma allora, se non sbaglio, è
la frigna.
No, potrebbe, il miglior regalo, certo. Il suo potere costruttivo è illimitato.
È illimitato.
Illimitato. E fra l'altro è gratuita.
Beh, questo è.
Dipende. Ma da bisogna essere molto coraggiosi per usarla. I greci la chiamano Iperdon, il miglior regalo. Beh, sì.
Ora, questa sinossi mi sembra, al di là delle facili battute, mi sembra interessante. Il problema è che io sono andato a vedere la filmografia di questo Juan Manuel Cotelo. E tutti i film, in tutti i film c'è di mezzo Dio o amici suoi, quindi temo che sia una sviolinata.
Una roba da Simone Pillon, diciamo.
Vabbè, comunque, HD, via.
A proposito di cose metafisiche,
come
la frigna.
Come la frigna.
da La teoria del tutto, nomination nel 2015, andiamo a pescare un brano di un gruppo che noi abbiamo messo mille volte qui al Bar Tramfabrik, perché
due.
Il venerdì sera ci stanno bene sia Marta che le sue Vandellas, e questa è Love is like a heat wave.
Siamo giunti a una delle categorie più importanti della notte degli Oscar, perché se è importante il miglior film e il miglior film straniero, subito dopo la miglior regia è lì, insomma.
E questo è l'omaggio, secondo me, a quel cinema del Melò.
No? Sì, sì, certo.
Perché questo è l'anno,
questo
del,
è l'anno del Melò.
Beh, no, più che l'anno,
questa è la stagione del Melò.
Proprio la stagione.
La stagione del Melò.
Quindi fra poco sarà finita.
Fra poco.
Bibi.
Come un incantesimo. Certo.
E andiamo a svelare la cinquina per la migliore regia. C'è Spike Lee con Black Clansman. Ho detto bene?
Sì, più.
Paweł Pawlikowski con Cold War. Yorgos Lanthimos con The Favorite. La favorita. Alfonso Cuarón con Roma e Vice di Adam McKay. Devo subito dire la mia.
Beh, sì, perché no?
Cioè, Adam McKay con Vice.
Allora, io tolgo i film che secondo me non hanno diritto di esserci.
Immagino che siano Black Clansman.
Black Clansman assolutamente fuori.
E Vice per te, giusto?
Allora, io Vice non l'ho visto. Ah, il precedente di McKay non mi è piaciuto, quindi se tu mi dici che è uguale a quello...
È molto
escludo,
sì,
però,
il gioco è lo stesso. E... A me era piaciuto,
Magari poi ci... sul discorso dell'autore, per me Lanthimos è quello che meriterebbe di più, perché per me rappresenta qualcosa di diverso dal normale. Quindi io, il film è molto bello, tutta la sua filmografia io l'apprezzo praticamente per intero, a parte forse il film, la seconda parte del film più famoso suo, che è The Lobster, che mi ha sempre lasciato un po' perplesso.
Invece,
però i precedenti
mi è piaciuta tantissimo.
Chinodontas, cavoli vari, per me lui diciamo... è un mezzo genio. E anche il film dell'anno scorso, che è uscito meno di 12 mesi fa, senza nessuna pubblicità, che era Il sacrificio del cervo sacro, un film
bellissimo. Però posso chiederti, visto che stiamo parlando proprio della regia, noi abbiamo detto che c'ha una gran sceneggiatura, che ha delle attrici meravigliose, però registicamente la favorita, cos'è che secondo te ha di veramente meritevole?
Beh, la cosa più meritevole non sono forse la cosa più meritevole è l'idea di regia, cioè l'idea di rappresentare un film in costume, un film
che è
del tempo
regia,
passato, come se fosse un film attuale. io l'ho già detta questa cosa, questa sensazione di osservare una storia dentro un castello, come se fosse ripresa dalle telecamere a circuito chiuso, secondo me è una genialata assoluta. Quindi
non mettiamo in secondo piano anche la capacità di saper dirigere
tre
attrici di quel, tre cavalli di razza,
da un punto di vista proprio di confezione,
no assolutamente
lui è veramente bravo in questo.
Secondo me, se posso aggiungere, c'è anche un gran ritmo in quel film, nel senso che lui mette in mezzo una marea di roba che però non pesa per niente,
ma anche gli attori minori sono no? equilibrati, sono presenti, sono precisi, né troppo né poco, secondo
tanto
me
tanto scomoda anche dei grandi paragoni che sono stati citati, primo fra tutti Kubrick, secondo senza essere pazzi, insomma, cioè, ci sono dei rimandi e non sono delle scopiazzature.
Quindi tu ti auguri questo e invece pensi anche che vincerà?
Io credo che potrebbe vincere, dico una cosa che non che sembra folle, ma secondo me potrebbe vincere Cold War.
Potrebbe vincere Cold War. Non è folle, perché è un altro che non ha vinto, è la prima nomination da regista, gli Oscar.
Beh, e diciamo anche che
ha vinto il miglior film straniero, ma non ha mai vinto l'Oscar alla regia e, come dicevamo, comunque è apprezzato.
No, è evidente perché... che vince Cuaron.
No, è facile che vinca Cuaron, che però c'ha già Gravity.
Comunque. Se posso dire, su Cold War c'è effettivamente una serie di scene dentro le battaglie, quindi dentro delle situazioni di grave pericolo per questa protagonista che le narrava da giornalista, quindi da testimone, che sono effettivamente fatte bene. Abbiamo commentato più di una volta in queste stagioni del Bartram Fabric dei film di guerra dove magari poteva essere veramente interpretato bene quello che può significare essere dentro quelle situazioni, e secondo me l'ha ben espresso, cioè c'è effettivamente una sensazione di ansia. Sì, scusa,
parlando dei film di guerra e dell'ansia, mi è venuto in mente il film di Nolan che l'anno scorso
era bellissimo.
Era citato tra la migliore,
era tra i candidati.
Era un caso di immersione totale. Notevolissimo.
Non è tutto in situazioni di guerra, nel senso che molte sono di lei che sta a casa e che non vede l'ora di ributtarsi in queste situazioni di guerra, ma giustificato e ben fatto, perché secondo me è credibilissimo ed ha giusto peso a quella tensione.
Quindi il tuo verdetto?
No, io credo che comunque Roma ci abbia sempre il passo in più per vincerla alla fine.
Io ho poco da aggiungere, anch'io auspico che vinca l'Antimos, perché comunque è un grande regista che fino adesso l'Oscar non l'ha vinto e inizia a essere sotto i riflettori anche a livello mondiale da un po', quindi comunque lo merita. Il film è bellissimo, ha molti pregi, non ultimo il fatto che lui di solito fa delle cose che ti devastano l'animo, e questo nonostante
questo
abbia...
è un film quasi su commissione,
un film, sì, quindi... diciamo, non si può dire che sia brillante, però insomma, comunque è un film un po' più divertente, che ha dei momenti, tant'è che ai Golden Globe l'hanno messo tra i comedy, quindi insomma, non lo è assolutamente, ma insomma.
Beh, mette giù due o tre bordate importanti comunque,
sì assolutamente, anch'io penso che Pawlikowski e Cuarón siano due molto a rischio. Tra l'altro Cuarón ha vinto anche il Golden Globe quest'anno, e nel 14 aveva vinto il Golden Globe e poi ha vinto miglior regia, quindi insomma ci può stare. Voi altri?
Io penso che vincerà Cuarón,
e speri?
Ma spero anche che vincerà.
Ti sta bene.
Sì, mi sta bene.
Aggiungo alla fine se lo merita anche Cuarón, sì, però già ne ha avuto uno.
Se non altro per quella sequenza, per chi ha visto Roma, quella sequenza del parto, che è veramente
del parto.
Che è veramente una roba.
No,
super.
Ma grandissima regia.
Io lo riconosco.
Io dico l'Antimos rispetto a Cuarón solamente perché l'Antimos non l'ha ancora vinto.
Esatto,
Cuarón
però anche per il cane,
anche per il cane merda di cane.
E anche perché fa la incerta di altri tre.
Che ne pensate?
Io un po' indecisa tra Roma e la favorita.
Avvicinati, Elena sì, citando Elena, esatto. Un altro grande film con Evaristo.
Che mi è anche... parso l'Antimos migliore proprio perché è divertente, in realtà invece lui mi dà una certa pesantezza. Quindi comunque indecisa tra i due, alla fine no, penso che sarà Roma e se lo merita.
A me mi viene il dubbio di aver sbagliato sala, perché io ho visto Cold War e non c'è una nuova di guerra. Quindi probabilmente ho sbagliato sala.
Mi
è pure piaciuto, quindi non so che film.
Io non l'ho visto, quindi non mi guardare.
Attenzione.
Non guardare nemmeno.
Probabilmente le vostre barbe non vi hanno
poi,
io purtroppo non l'ho
ci
visto.
Ci confronteremo
con le suore di Menar.
Sì, di suore di Menar.
Adesso poi capiremo quale film abbiamo visto. Io direi però l'Antimos.
Diresti l'Antimos.
Bravo. Beh,
io onestamente non l'ho visto. Magari uno di voi si è sbagliato.
Allora io vi dico che magari l'Antimos, magari Quaron.
Aspetta, scusa, prima che inizi, io sono sinceramente curioso di sapere la tua esegesi. Allora, chi vincerà e perché?
Allora io ti dico, io personalmente 51% l'Antimos, l'altro 51% per per Quaron, ovviamente. Però ai noi ha già vinto Vice con Adam McKay per tutta una serie di cose,
per tutta una serie di cose che non ti sto a spiegare adesso,
che se io ve le potrei anche
lui
dire,
lui è meglio di buona fede, ti dico solo
io ve le potrei anche dire e ve le direi, però dopo dovrei uccidervi tutti e dovrei cancellare la registrazione, quindi niente, però sappiate, ragazzi, che ha già vinto Vice
quindi già lo sai. L'hai votato, non dovresti mettere,
ha vinto 15 giorni fa Vice, vabbè, c'è stata una riunione di gabinetto e Vice gli è stata data già la statuetta.
Allora,
quella che vedrete sul palco sarà un falso.
Qualcuno prima citava The Martian, era Smith se non erro, giusto?
Smith è straordinario.
The Martian, The Martian, film che ci è piaciuto moltissimo, candidato all'Oscar nel 2016,
no,
non l'ha vinto.
A Rossi no, Rossi non l'ha capito.
A me sì. Rossi ha portato una serie di canzoni di disco music mondiali nella sua colonna sonora, tra cui questa Don't Leave Me This Way di Thelma Houston, che è una cover, poi l'hanno ricoverizzata, non ve lo spiego.
Film meraviglioso.
Certo, dove si bestemmia, bravo.
Special zu den Oscars bei Traumfabrik.
E siamo arrivati al clou, e vedo già Hans Delbruck che barcolla, proprio preso da questa emozione riservata.
Facciamo un'altra pagliacciata. Cioè, ti sottopone un'altra volta a un ludibrio che non sai nemmeno pronunciare.
Una volta si presentò uno con l'ukulele.
Tu non sai che significa.
Uno a caso. Voi non state vedendo, o forse sì, se vi siete collegati alla webcam, ma Hans Delbruck
lo mandiamo anche in diretta.
Ha preso in mano una chitarra, non sappiamo perché, forse Perché ci vuole fare notte prima degli esami?
Ha preso una chitarra e canta per voi. Va bene, quindi devo togliere il sottofondo.
Voi parlate del miglior film e io
va bene, quando me lo dici quando vedo abbasso la musica di sottofondo.
Fai qualcosa tipo comunque, in spagnolo? Qualcosa di... no?
Comunque, candidato.
Una corrida.
Possiamo andare avanti?
Sì.
Candidati a miglior film sono Black Panther di Ryan Coogler, Black Klansman di Spike Lee, Bohemian Rhapsody di Bryan Singer, che ha già vinto i Golden Globe, The Favourite di Yorgos Lanthimos, Green Book di Peter Farrelly, che ha già vinto anch'esso il Golden Globe quest'anno, Roma di Alfonso Cuarón, questo lo dico per ultimo, Vice di Adam McKay, ma attenzione perché l'ultimo è... avvicinati.
Attenzione. Non si sente.
Eccolo. Non so se avete capito.
È una cosa terribile. Voi continuate
Con un po' di fantasia. Con un po' di fantasia.
Avrete già capito che stiamo parlando di Astari.
Sborn.
Astari.
Sborn.
Esattamente. Ma non canti come Bradley?
Dove? A Star is Born di Bradley Cooper. Di Bradley Cooper con questa canzone che io ogni volta che sento mi metto quasi a piangere.
È molto bella, eh?
Anche
è molto bella, molto bella. I'm a Pussy, che vogliamo fare? Guarda, va bene, comunque.
Se vuoi entriamo nello specifico di questa canzone, tra l'altro che rende il film ancora più bello perché la canzone la mette all'inizio e quindi Bradley è proprio astuto e bravo nella gestione di questo film perché esce subito, ci sorprende, o anche no perché il film è un remake, quindi prego.
Il film è un remake, un film che... onestamente mi è piaciuto, ne abbiamo parlato anche,
film
parlato.
Che si fa guardare.
Un film fatto molto bene. Diciamo che in questi otto film, quest'anno sono otto, non è, io onestamente se dovessi dire, allora Black Panther è un film, un buon film di supereroi, ma è un film che sta lì perché è stato un fenomeno al botteghino. Ovviamente non è lì, non è un film che ha avuto successo perché è piaciuto ai neri, come ha detto qualche demente. È un film che ha avuto successo perché comunque, intanto è un caso mediatico perché è un film fatto quasi solo di neri, è un film comunque che per essere un film della Marvel ha qualche marcia in più, ma non è, insomma, onestamente non è un film da competizione cinematografica, ecco, non è un capolavoro secondo me. Black Klansman a me non è dispiaciuto, mi è dispiaciuto meno che Hans, però non, anche lì non siamo a livello. Bohemian Rhapsody, Dio ce ne scampi.
Però Bohemian Rhapsody purtroppo
no, potrebbe vincere. Io sto parlando, io stavo dando un giudizio, dico quello che è. Bohemian Rhapsody secondo me è imbarazzante che sia qui. The Favorite,
però posso dire film. Sono contento perché Bryan Singer è accreditato come regista, che sappiamo tutti quello che c'è stato dietro, quindi sono molto contento per questa cosa perché
sappiamo tutti, poi non è detto
che piccola rivincita,
non tutti lo sappiamo, non è detto, ci sono varie voci, ma insomma, comunque per farla breve, io onestamente credo a questo, penso che il miglior film lo vincerà Roma e penso che alla fine se lo possa anche meritare a patto che diano la regia a Lanthimos. Che dite?
Vai tu. No, dico soltanto che facendo un paragone con l'anno scorso, lo dicevamo forse due puntate fa, è veramente impari il rapporto
e
la battaglia che c'è fra i miglior film. Non so se tu riesci a recuperare gli otto film che c'erano in concorso l'anno scorso.
Erano nove l'anno scorso.
Erano nove addirittura, hai ragione. E qui stavolta veramente io penso che sono dei film inqualificabili. Cioè, Bohemian Rhapsody io... vi giuro, è uno, io cerco sempre di partire con un minimo di apertura mentale. Ho visto 3 minuti e ho dovuto smettere per la disperazione. Sembrava una soap opera fatta con della gente travestita, una cosa terrificante. Black Panther non so perché ci stia, onestamente.
Te l'ho detto perché è stato un film che ha fatto molto parlare di sé, perché comunque la quota black ce la dobbiamo mettere sempre.
Che però qui ce n'è tanto.
È un buon film. Ci sono stati film peggiori agli Oscar. No. Bohemian Rhapsody è molto peggiore.
No,
non è un brutto film.
Per me è peggiore degli otto. Black Klansman
l'anno scorso ci avevamo, te lo dico al volo, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome, bomba, Dunkirk, bomba, Il filo nascosto, bomba assoluta, Lady Bird così così, L'ora più buia non l'ho visto ma si diceva bene, The Post classicone ma che gli vuoi dire, Scappa ottimo film, Tre manifesti, cioè, ottimo film, c'era un line up impressionante,
cioè, diciamo che hanno avuto la sfortuna di fare 8 film meravigliosi tutti nello stesso anno, perché era una cosa,
erano buoni,
allora, no, sono buoni film anche in
sarà
Italia.
Un caso,
ma Spike Lee è un discreto film ma non va oltre,
a me
è piaciuto ma effettivamente non è, non
è, A Star Is Born è un film che a me come operazione mi è piaciuta, le canzoni sono stupende, loro sono bravi tutti e due, non solo Bradley ma anche Lady Gaga, sì, assolutamente, sì. Però è un film che a livello qualitativo ha dei grossissimi limiti,
ha delle pecche perché è un film proprio fatto, confezionato su uno stampo che è quello,
esatto, non può concorrere come miglior
film. Io l'ho apprezzato tanto, ne abbiamo parlato,
occhio, perché fino a prima dei Golden Globe A Star Is Born era uno dei film accreditati a fare man bassa di tutto,
ma io non sto dicendo che non la, io parliamo, cioè, di giudizio ancora, non di pronostici.
Se vince tutto quello che può non vincere Bohemian Rhapsody, per me va benissimo. Detto questo, la lotta secondo me è evidentemente fra Roma e la favorita, sì, dove Roma vincerà senza dubbio.
Diciamo che A Star Is Born vincerà molto, ma non il miglior film.
Hai citato dei film che non vinceranno mai un Oscar.
Ha segnato 30 giorni fa. Guarda.
Cos'è che non vincerà un Oscar secondo te?
I due poi sono convinto anch'io che siano molto migliori di quelli che sono.
Tu dici che né Roma né la favorita vinceranno un Oscar?
Assolutamente no. Assolutamente no. Guarda, né Roma né la favorita. Forse qualche premio minore per costumi o robe del genere, se sono candidato.
Tu sai qualcosa.
Se vince Bohemian Rhapsody, io voto Salvini la prossima volta, evidentemente.
Ma tu già voti.
Roma è la favorita, tra l'altro sono... Roma è la favorita, sono i due film che hanno preso più nomination, hanno ciascuno 10 nomination.
Roma e
la favorita, 10 nomination per uno. Oltre a quelli di cui abbiamo parlato, hanno anche Roma, anche fotografia, che è lo stesso Cuarón, production design, sound editing e mixaggio.
Beh, sì, comunque.
E la favorita anche alla fotografia di quelli importanti. No,
non,
insomma,
esce, non esce da questi due, o Roma o la favorita, il mio film. Sugli altri 8.
Oh, vedi, lui sa tutto.
No, io
ti dico che non saranno questi due film assolutamente a vincere questo Oscar in particolare e i premi maggiori. Ma
pensi, dichiarate il vostro pronostico.
Pensi a Green Book?
No.
Tuo pronostico,
Daniele. Secondo me, guarda, io temo veramente tantissimo Bohemian Rhapsody, che ha vinto i Golden Globe in una maniera che ha lasciato tutti così, e ha vinto i Golden Globe senza colpo ferire. Viene fuori da un successo di botteghino clamoroso.
Il cinema è un'altra roba.
E questo
sì, però effettivamente
viene fuori da una campagna per gli Oscar, perché si fanno le campagne interne per i voti dell'Oscar molto forte, che ha avuto candidature incredibili, cioè proprio incredibili, nel senso che non credibili come candidature, e non è una stronzata. Io spero che non vincano questo, perché già Vice, che è un film di Adam McKay, che vi ricordo che era uno che faceva i film con Will Ferrell, voglio dire, è un film molto molto migliore.
Le candidature erano
incredibile.
L'ho chiesto.
Non so chi vincerà, però veramente temo un Bohemian Rhapsody, temo...
Allora, io vorrei dire una cosa per tutti i nostri...
Temo veramente.
I nostri ascoltatori, che non sanno che noi tra un venerdì e l'altro, quindi durante la nostra settimana, ci scambiamo continuamente, quotidianamente, milioni di messaggi in chat parlando di cinema, di chi merita, chi
soprattutto
non
merita. Soprattutto di cinema.
No, bisogna dirlo, siamo professionisti.
Ci posta delle cose legate, esatto, al cinema.
E sono
lui
settimane.
Lui posta un po' dietro le quinte.
Sì, sì, sì.
Quando avete finito, scusa, vi dico chi ha già vinto. Dopo ve lo dico.
Sì, però siamo.
Sono settimane stringati, che c'è una veramente una diatriba di quelle pesanti su, appunto, il film Bohemian Rhapsody. Per cui, se ogni tanto sentite spero che non, sappiate che dietro c'è proprio un viscerale odio, un astio. Che poi magari faremo un giorno una puntata speciale su Bohemian Rhapsody per litigare.
Guarda,
un po'
sarebbe
insieme.
Sarebbe bello perché così
la butto
gli ascoltatori,
buttala anche la tua previsione, perché siamo in ritardo e voglio sentire anche loro.
Miglior film dovrebbe essere Roma, ma non ho idea di chi lo potrebbe vincere.
Voi che ne pensate?
A me piacerebbe regia Cuaron e film La Favorita.
Ok,
però...
quindi l'opposto mio, ma comunque esatto. Tutte e due un premio. Esatto. D'accordo.
Io dico Roma, se a patto che riescano insomma a superare la dissenteria della povera bestia, del povero cane, anche insomma, in quel senso come messaggio per gli animali che non ce la fanno.
Certo.
Ma temo un Green Book per...
come questo, miglior diciamo, film addirittura
temo quello, sì.
Te lo vedi.
Io spererei nella favorita, ma in realtà ha già vinto. Allora facciamo un passaggino.
Sì, tanto ci abbiamo tempo.
Questo è l'anno del negro di WhatsApp. Ha vinto Black Panther.
Bravo, l'analisi lucida, pochi frosti.
È la stagione.
Dai, che devo chiamare il professore.
Andiamo in musica.
Allora, siamo arrivati al 2017 con le nostre colonne sonore che ci riportano verso il presente e il futuro. C'era nel 2017 un film in nomination, Il diritto di contare, Hidden Figure. Molto bello, ci è piaciuto e ne abbiamo parlato, e c'era una colonna sonora eccezionale, eclatante, firmata tra gli altri da Pharrell Williams, che ha cantato e suonato con gente importante tipo Mary J. Blige, che ci regala Mirage. It's a funny thing you really gotta see. Is it just your love that's got me going crazy? All my eyes playing with me. All day your love just comes shining down, just like the switch of speed. I feel you from my room to my crown, just like the cool to me. But my caramel is right beside me. My mind's his carousel, that's how he rides me. So there's no parallels, place too highly. Y'all know me very well, it's yellow light.
Una serata come tante, un bar tra un fabric come tanti, una serie di cazzate come tante volte, per fortuna che c'è il professore che ritira tutti dalla parte del giusto. Prego, prof.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Aspetti, professore, che qui devono cambiare il canale del mixer. Parli?
Mi sentite bene?
Sì,
spero che possiate.
Mezzi di fortuna hanno un mixer un po' approssimativo. A posto.
Forse è per questo che tre dei miei amici stanno dormendo sul divano ascoltandovi. Avete fatto veramente una trasmissione frizzantissima, ragazzi. Io vi faccio, come al solito, i miei migliori complimenti. Comunque, visto che abbiamo parlato degli Oscar, andiamo su questa benedetta cerimonia 2019 che si avvicina a grandi passi ed impastano le scommesse dei bookmakers sulle previsioni dei vincitori. Pensate che anche il sondaggio del Bar Traum Fabric sta letteralmente facendo impazzire il web. Mi hanno chiamato Ronaldo, Icardi e il Bandanara per capire come si vota, perché loro non sono esperti di social, quindi hanno chiesto a me. Comunque, diciamolo, erano anni che il gruppo dei film non era così mal assortito, cioè diciamolo, veramente 8 film abbastanza banalotti, quindi limitiamoci ad analizzare con serietà e con professionalità questi 8 film. Cosa farò? di ogni titolo candidato come miglior film, dirò solo della parte che mi ha fatto più cagare. Insomma, questo spigolo del prof potrebbe rientrare nella rubrica Una parola buona per tutti. Ecco, partiamo dalla famosa pietra dello scandalo e dunque dall'unico premio che sembra assicurato, quello per il miglior film straniero, che con tutta probabilità andrà a Cuarón e al suo Roma, ma Cuarón potrebbe anche vincere nella categoria miglior film, come avete giustamente detto. Ed ecco, diciamo le due battute su Roma. Il film, con un'estetica curatissima che va dalla fotografia alla profondità di campo, passando per i lunghi ed elaborati piani sequenza, il tutto pensato per il piccolo schermo. Domanda: Cuarón, ma è scelta a per culo? Va bene, passiamo a Vice. Un cast pazzesco per un biopic brillante e irriverente che ci racconta la storia del simpaticissimo vicepresidente, il guascone Dick Cheney, interpretato dal più camaleontico degli attori di Hollywood, Christian Bale, qui di nuovo ingrassato oltre che invecchiato e calvo. La domanda è questa: ma mentre questo pezzo di merda di Dick Cheney governava davvero con il suo amico Donald Rumsfeld, quel pupazzetto di George Bush, i registi a cosa cazzo pensavano? E poi parliamo male di Michael Moore. Va bene, procediamo. Perché noi lo sappiamo che la storia del cinema è la storia del costume, della politica, ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, dove l'industria del cinema ha una potenza particolare che le viene da un legame con la società, dalla sua capacità di rappresentarla, di farsi specchio dei cambiamenti con una rapidità impressionante. Insomma, da Spike Lee, che boicottava insieme a molti altri la cerimonia di consegna degli Oscar 2016 a causa dell'assenza di nomination per gli attori di colore con il famoso Oscar So White, ad un sacco di brutti film con interpreti di colore, il passo è brevissimo. E cominciamo allora. Partiamo da Black Panthers. C'è una puntata di South Park in cui il buon malefico Eric Cartman, a cui Black Panthers ha fatto giustamente cagare, che scrive su Facebook quanto il film faccia schifo. E tutto l'episodio ruota attorno al perché un suo amico di colore abbia messo like sul suo commento negativo. E questo la direbbe già tutta su Black Panthers. Insomma, secondo me Black Panthers è ambivalente. Da un lato fa schifo perché esplora elementi nuovi politicamente rilevanti e seri per un film Marvel. Dall'altra fa cagare perché propone il solito prodotto visto e rivisto dal punto di vista della trama della narrazione. Domanda finale: ma che gli spettatori ci hanno l'anello al naso come a Wakanda? E poi c'è Green Book. E qui ascoltatemi bene. Oh, Green Book. Un'opera assolutamente originale. Film nuovo nella formula, con la strana coppia formata da uno bianco e uno nero, uno rosso e uno fine, ma soprattutto è nuovo nell'ambientazione, un road movie negli Stati del Sud, ma quando mai si era visto al cinema? Ed infine nuovo specialmente nella scelta coraggiosa del finale. L'happy ending durante la vigilia di Natale è qualcosa sconosciuto a Hollywood. Eppure, nonostante tutte queste potenti novità, il film si è circondato di polemiche perché non ha incontrato il favore della comunità afroamericana, che anzi lo etichetta come il film dei bianchi sul razzismo. Io mi chiedo come mai, viste tutte queste novità, considerando poi che sullo stesso tema subisce la concorrenza interna di Black Lightman, che affronta il medesimo argomento però con una formula diversa. Non c'è una strana coppia, uno bianco e uno nero, e non c'è uno cattolico e uno ebreo, con una diversa ambientazione. Non è ambientato negli Stati del Sud americani, però è un film che ha incontrato il favore della comunità nera per il mancato happy end. E va bene, passiamo al mio film preferito, cioè La Favorita. Ragazzi, ma quanto è bravo Lanthimos, ma quanto è moderno Lanthimos, ma che sfigata è la fotografia dei film di Lanthimos, ma dove si è visto mai Kubrick declinato su Dirty Dancing se non su Lanthimos? E allora diciamolo, ma quanto è paraculo Lanthimos? Ma tra i candidati la musica la fa la padrona, a partire dal film di Bradley Cooper, che per me non ha difetti. Per me il film di Bradley Cooper non ha difetti, a partire dall'Incipit, dove la rockstar beve e ingoia pasticche prima del concerto. Brividi. passando per la storia della rockstar, su come rompe un pezzo di coca col tacco della scarpa, brividi, fino a quando la rockstar pippa nella prima azione in diretta, brividi. E certo, qualcuno mi dirà che il film c'è anche una storia d'amore, che c'è pure Lady Gaga, e vabbè, qualche carenza dovrà pure averlo sto film, se no era un film della vita, dai, diciamolo. Chiudiamo con il sorprendente Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody. Che dopo la distribuzione con i sottotitoli sarà distribuito anche con magliette e CD, e poi ci sarà la versione fumetto nelle sale.
La versione karaoke aspettiamo. Non è già uscita, mi sa.
La versione karaoke, però.
Professore, io ho visto anche magliette con la dentatura annesse.
Certo, perché il problema è questo, che ci sarà anche la versione porno per chi è amante del genere. Quindi ragazzi, io vi auguro che vediate domenica questa grande kermesse che è la notte degli Oscar, soprattutto in un'annata misera come questa di film davvero importanti. Un abbraccio ragazzi miei, io vado a ubriacarmi.
Grazie ciao. Professore, tra poco anche noi. Un abbraccio, grazie mille.
Posso dire una cosa a proposito? Presto. Riallacciandomi al discorso che dicevamo prima del line-up l'anno scorso quest'anno. Quest'anno è stato candidato First Man, che secondo me invece è un,
ah, è vero.
Un film clamoroso. First
è vero.
Man,
ah, giusto.
Poteva fare una puntata su tutti i film che avrebbero meritato.
Poteva
sicuramente quello avrebbe meritato, almeno una delle candidature.
La faremo First insieme Man, a quella sì. Su HD,
via che questa sera non possiamo sforare.
Allora, io visto che amate il dietro le quinte, vi racconto com'è nato l'idea di questo mio pezzo. Assolutamente, perché le canzoni sono state suggerite da Lupus Yonderboy questa sera, che aveva così tempo da perdere, quindi si è messo
momento vuoto.
L'ultimo brano, no, mi ha detto guarda, io queste c'ho, per cui a meno che non vuoi prendere come spunto l'ultimo brano che ti ho proposto, uno delle...
E io ho detto, invece cavolo, va bene,
ma se io scelgo l'ultimo brano che lui mi ha proposto, è incredibilmente per la prima volta che noi in due settimane mettiamo due brani della stessa band. E quindi ho detto facciamolo, ovvero quale migliore occasione per parlare. La settimana scorsa abbiamo messo
momento arcobaleno,
Alone Again Or Yes, canzone che è in Russian Doll, di cui abbiamo parlato, serie che è su Netflix e altre piattaforme, e dei californiani Love, che ovviamente negli anni 60 non si sono posti il problema di darsi un nome che magari fosse un po' più orientato al SEO, quindi magari che su Google potesse
trovarli
è un po' difficile,
effettivamente.
Questa sera voglio parlarvi di loro perché ci sono molte, diciamo, intersezioni con il cinema, e sicuramente si parte da un documentario su di loro che vi consiglio. È del 2006 e si intitola Love Story. Vedete però il nome. L'ha diretto Chris Hall, regista che ha fatto più o meno 4 Hall. Film. Sì, forse un po' più conosciuti.
Attenzione.
I segreti per fare innamorare 2005 e The Ballad of Motley Hope nel 2010. Non è famoso, però insomma ha fatto roba più che altro musicale. Love Story è un documentario che quindi racconta la vita ai tempi dell'icona rock Arthur Lee, che è il chitarrista nonché voce dei Love. È uno dei chitarristi più abili e originali degli anni 60 e 70, nato a Memphis e era nato il 7 marzo del 45.
Come Elvis?
Perché lo dico? Sì, perché il 7 marzo è lo stesso giorno in cui sono nati due personaggi importanti come Laszlo Kovacs e Air Director.
È vero!
Comunque,
incredibile.
Documentario racconta cosa ha fatto la band nata a metà degli anni 60, formazione che si è evoluta in tutti gli anni 70, negli anni 80 qualche volta è uscita, è stato sciolto e riformato fino agli inizi del 2000, l'ultimo album comunque del 74.
Ma se sono formati
in un garage
pieni di pensieri positivi. L'album
pensiamo cose positive,
non dovete assolutamente perdere, è Forever Change.
Ma io
del 67. Io vi dico un paio di cose per riportarvi all'ordine, perché soprattutto Smith è veramente insopportabile quando distrae la classe in questo modo. Allora,
svelto che fra 3 ore vado a Malta.
Sì. Questo album venne registrato nell'arco di 4 mesi con il sostegno di 2 session man, cioè non musicisti, gente che veniva da fuori. Perché? Perché erano tutti tossicodipendenti, seri, giusto, i musicisti, giusto. E quindi non riuscivano a finire l'album. Comunque, ascoltatevelo perché è meraviglioso. In questo documentario viene raccontata soprattutto questa diatriba tra Arthur Lee, di cui vi parlavo, e Brian McLean, anche lui chitarrista e voce. Per esempio anche l'avversione di Arthur Lee per i tour, perché non voleva allontanarsi, perché aveva paura poi di trovarsi in astinenza, quindi lui è nato e morto a Memphis e poco si è spostato.
Che ti piace una paralisi?
Poi c'è il rapporto tra loro e i Doors, che è stato strettissimo. I Love furono prodotti da Paul Rothschild, che lavorò ai primi 5 album dei Doors. Furono molto uniti, erano gli stessi tempi, l'etichetta era la stessa, l'Elektra Records. E quindi io vi dico, secondo me, se ve lo vedete vi piacerà. Comunque abbiamo detto che molti autori hanno fatto man bassa le loro canzoni. Tra le serie, al di là di Russian Doll, c'è ovviamente un brano in The End of the Fucking World, in Sons of Anarchy, in Smallville, ma soprattutto al cinema. E qui vi dico, 2016, vado a ritroso, c'era Famiglia all'improvviso, Istruzioni non incluse, filmetto di cui non abbiamo parlato, ma c'era il loro brano. C'era in Alta Fedeltà, c'era Always See Your Face e Your Friends and Mine, quindi 2 brani.
Strano sto fatto, un babari.
E soprattutto, se ve lo ricordate, Point Break?
Beh.
Esatto. C'era una scena in cui Johnny e Warshield facevano surf e si scontravano, andavano a sbattere uno sull'altro.
Era
Seven and Seven Is il brano, era il 1991 quando uscì al cinema questo splendido film, e c'era lì dentro Arthur Lee, che è l'autore di cui vi ho parlato, il chitarrista, il tossico di cui vi ho parlato questa sera, un grandissimo. Ultima citazione, la prima canzone che aprì l'album di debutto nel 66 dei Love è stata ispirata dalla canzone My Little Red Book, ispirata è una cover, che Arthur Lee ha sentito mentre guardava il film What's New Pussycat.
Ecco. Arthur Lee comunque...
Lui era un testa matta.
Ma di brutta, no? Testa matta. E comunque, da Lady Bird, perché noi vogliamo essere precisi, film candidato agli Oscar
dell'anno scorso.
C'era un loro brano, c'era appunto Always See Your Face, e noi abbiamo deciso di riportarvi indietro nel tempo, di farvi fare un po' di trip e soprattutto di farvi godere il venerdì sera come si deve. Ascoltate.
Pronti? Pronti?
out.
Heute in der Bar Traumfabrik ein Special zu den Oscars.
E penso sia arrivato quel momento settimanale che a volte è occupato da Laszlo Kovacs, ma quest'oggi purtroppo no, ma spero che abbia i degni sostituti. Credo che il primo sia il nostro Hans, giusto?
Sì.
E allora non posso che dire...
Il delinquentello a cavallo.
Bravissimo, eh? Ci stai dentro.
Hans.
La trovi visibile.
Abbastanza.
Ok, allora.
E saranno giorni di grandi eventi. Oh mamma mia,
no.
Oddio che sta
incontro. Che sta succedendo? No, che cosa sta succedendo?
Mi scoppia la valvola. No. No, stiamo esagerando però.
Mi tolgo
di là.
Toglietegli la chitarra, io mi strappo le orecchie.
Allora, i grandi eventi.
Scusa, facciamo aspetta, fermi un momento, Facciamo finta che non sia successo niente. Ok, vai, ricominciamo.
Ok, dico per la prima volta che al Postmodernissimo sarà una settimana di grandi ospiti.
Ciao, bon.
Già da domani sera avremo...
Grande!
Il regista... scusate, sto recuperando...
FJ Ossang.
FJ Ossang con il suo Nine Doits.
Un grande regista.
Nove dita,
bravissimo. Per la prima volta...
sarebbe...
Sì, non è tedesco,
è un misto tra
è parigino.
È una citazione importante, nove dita.
Ha vinto il
manca una.
Maria Vergine.
Ha vinto la miglior regia a Locarno 2017. Sarà a Perugia al Postmodernissimo domani sera. Però a moderare la serata non ci sarà il sempre bravo Simone Rossi.
No, incredibile.
Ma ci sarà Cecilia Armini.
Oh, ma finalmente una brava. Oh,
una brava, finalmente.
Andrò a vederlo.
È quello, quello che dico sempre anch'io. Una brava, finalmente. Però ti voglio rovinare la gioia perché tre giorni dopo, cioè martedì sera, il 26 sarà a Perugia. Claudio Giovannesi tornerà dopo Fiore a presentare La Paranza dei Bambini, che ha vinto il premio alla sceneggiatura a Berlino, il film di Giovannesi, La Paranza dei Bambini, e a moderare la serata ci sarà invece Simone Rossi. Per la tua gioia.
Simone Rossi che...
Sarebbe uno stronzo in senso buono.
Esatto. No? In senso non buono.
E sempre bravo Simone Rossi.
E solo due giorni dopo, tu pensa un po', il 28 febbraio,
tutte
la sorella di Vittorione Sgarbi, Elisabetta Sgarbi, presenterà il suo film I nomi del signor Sulcic.
Mica t'ho detto, cazzo.
E a moderare la serata ci sarà Simone Rossi.
Dai, sempre bravo.
Di Vittorio Sgarbi mi sembra
che tra l'altro c'è chi sta lavorando per noi e preparare queste cose.
Ci tengo a dire che tutti questi eventi internazionali, locali, nazionali, provinciali sono stati partoriti dalla mente di Laszlo Kovacs nonostante lui si trovasse in Austria per ragioni familiari.
Dico intanto che abbiamo aperto un sindaco incredibile, ma dico anche sempre
io ero l'assessore,
sempre bravo,
allo sfruttamento.
Attenzione, sempre bravo mi fu Simone Rossi.
occhio,
allora.
E chiudo dicendo le cose che rimangono in programmazione.
E chiudi dicendo anche:
e il prossimo che mi viene sotto, gli do una bottiglia in testa.
Esatto, così almeno sei.
Potete continuare a vedere Eastwood con il Corriere de Mule, Lantimos con La Favorita.
Grande.
Olivier Ayac Vidal con Il professore cambia scuola, come si chiama sto film?
Sì.
Esatto. E infine il film di Carol Di Tommaso, Mamma più mamma, che è stata la settimana scorsa per il Postmodernissimo.
Cammina, rincoglionito.
Non c'è altro da dire.
Allora, passiamo al Méliès, quindi poco distante dal Postmodernissimo. Se la giocano facile, perché da fino al 27 febbraio ci sarà sia Roma che Green Book. Saranno entrambi programmati.
Sì, ma poche purtroppo.
A giorni alterni, per cui se non l'avete visti fate in tempo a recuperarli prima che poi il biglietto raddoppi, perché se vincono l'Oscar costa di più. Il 23-24 febbraio, appuntamento pomeridiano per i bambini con Rex, un cucciolo a palazzo, ma soprattutto giovedì prossimo, il 28, c'è un altro appuntamento della mini rassegna 4 Ciac, la scuola al centro.
Prendo un appunto.
Proposta dall'associazione Punto Arlecchino, verrà proiettato il film francese Tutti per uno di Romain Goupil. Esatto, devo dirvi anche del Cinegatti, il cinematografo nazionale Cinegatti.
Cinema importante della città.
Allora, è lì, come abbiamo detto prima, nel cinema di Oggia 8, che programmeranno Tintoretto il 25, il 26 e il 27 febbraio, ma soprattutto dal 21 al 27 ci sarà anche tutti i giorni Parlami di te di Hervé Mimran. Finito qua, io non voglio dire altro perché manca un cinema.
C'è il cinema
voglio
Zed,
vedere chi ne parla.
Ne parlo io perché sono l'unico che.
Perché questo arcobaleno non funziona.
Cinema Z ha in programmazione il film, uno dei film che ha delle candidature agli Oscar, il film di Marielle Heller, copia originale.
Sì,
lo so, e che devo fare? Che vogliamo fare?
Calma.
Vogliamo chiamare Anna Santi? Il film è di Anna Santi e si dice copia.
Vai da un logopedista.
Calma, ci sarà la remontata.
Che copia originale sarebbe Can You Ever Forgive Me, quello di cui abbiamo parlato, candidato all'inizio con Melissa McCarthy.
Con Melissa McCarthy, candidata come miglior attrice protagonista. E poi imminenti abbiamo domani un altro giorno il film di Simone Spada che diceva Lupus poco fa,
e anche se adesso purtroppo non c'è più tempo,
con Giallini e Mastandrea, che è il remake di un film, dicevamo, scusate,
Truman, un vero amico,
esatto, bravissimo,
ah giusto, giusto.
Esatto.
Okay. Il film tra l'altro è scritto, questo non lo sapevo, lo recupero ora, da Ciarapico e Vendruscolo.
Veramente? Esatto. Beh, allora esatto.
Questo potrebbe essere una ragione per andare a vedere.
Siamo in chiusura.
Grande!
E chiudiamo con un film attesissimo, perché finalmente ci sarà la versione filmica e non animata di un classico Disney, che è Dumbo, L'elefantino volante.
Io lo volevo andare a vedere quello di Tim Burton, ma non ce la faccio, piango.
Tim Burton e Danny DeVito farà Dumbo, incredibile. E abbiamo finito.
E beh, lì c'è stata una trasformazione importante. Cioè, Hollywood le terrà coda, l'Academy l'anno prossimo le terrà coda. Abbiamo finito?
Dal pinguino di Batman.
Posso dire come al solito.
Signori, fine lavorazione.
Sì. Ok, a posto. Allora, a questo punto raccomandiamo ai nostri amici a casa di andare a votare se non l'hanno ancora fatto per il concorso, perché si vincono i biglietti entro domenica alle 21 e noi non possiamo far altro che andarcene, siamo incredibilmente puntuali questa sera.
L'avevo detto.
Male per Dio!
E va bene, allora, vi ricordiamo che il programma questa sera è stato realizzato da Lupus Yonderboy, Simone Smith, Ter Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, a vocalist Tonica Freunan Rottenbeider. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Elena, Filippo e anche a quelli che non sono venuti. Ovviamente al nostro professore, finalmente è venerdì. Ah, la chitarra di Hans Delbruck! Chiaro.
Noi andiamo a vedere
chi vincerà i biglietti omaggio per i Cinema Cittadini. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perché male per Dio
non finirà mai.
Male per Dio,
perché non finirà mai.
Non finirà.